Ich glaube Gott, das Bild zu meinem Frommen und mach das Herz mir still. Die hellste Freude ist in mir entkommen, die
Ende. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
cari fratelli e sorelle nel Signore, salutiamo di tutto cuore tutti coloro che sono in comunione con noi attraverso la trasmissione video. Siamo felici e riconoscenti che oggi possiamo di nuovo udire la parola da una bocca chiamata e che possiamo andare a casa fortificati nella fede. Che il Signore possa benedirci, edificarci e fortificarci. Che il Signore, l'Iddio Onnipotente, possa benedire il suo servo, fortificarlo nel corpo, nell'anima e lo spirito, affinché la parola di oggigiorno possa esserci portata in modo potente. Non possiamo abbastanza ringraziare, lodare e glorificare il Signore e portare a Lui l'onore per tutto ciò che Egli ha fatto. Fino ad oggi Egli ci ha portato, ci ha consolato, ha guarito, sì, tutte le sue promesse sono sì e amen. E ringraziamo il Signore che lo farà ancora, così come Egli l'ha promesso nella sua parola. Vogliamo leggere alcune parole nella Scrittura, nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 10, dal versetto 22 al versetto 30. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del mio Padre sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed essi mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai. E nessuno li rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me li ha date è più grande di tutti. E nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Le mie pecore ascoltano la mia voce». Vogliamo pregare. Padre Celeste che sei fedele, ti ringraziamo per la tua fedeltà e bontà, per la tua protezione fino al di oggi, sì, per tutte le tue promesse della tua parola. Nessuna cosa, anche nessuna epidemia, può strapparci dalla mano dell'Iddio Onnipotente. Per questo ti ringraziamo, per il riposo che tu ci hai dato, per la fiducia e la certezza che abbiamo in te, perché la fine sarà gloriosa. Signore, ti ringraziamo che oggi tu ci hai preparato una parola e che tu parlerai attraverso la bocca del tuo servo. Bencilo a cagione del tuo nome. Fortificalo nel corpo, nell'anima e nello spirito. Dacci oggi, Signore, che capiamo la Tua parola in modo giusto e che possiamo andare a casa fortificati nella fede. Sì, Signore, benedici, consoli, guarisci, dacci tutto ciò che hai preparato per noi. Ti ringraziamo per tutto, nel Tuo nome meraviglioso e glorioso di Gesù. Amen. Anche io desidero salutare di tutto cuore tutti coloro che sono all'ascolto e augurare a tutti la ricca benedizione di Dio. Siamo così riconoscenti al Signore che c'è una domenica di Zurigo in cui possiamo continuare le riunioni. E questa volta e anche da qualche tempo, non soltanto per Zurigo, Svizzera, ma anche per tutto il mondo. Siamo molto riconoscenti al Signore e dopo ritorneremo alla parola che il fratello Scherer ha letto. È semplicemente meraviglioso se il Signore possa aprire il nostro cuore e gli occhi nostri e che possiamo riconoscere il tempo in cui siamo arrivati. Quante volte l'abbiamo già detto, il nostro Signore l'ha annunciato ad alta voce. Quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. E il secondo pensiero, che il Signore ha preso cura affinché il puro messaggio divino di salvezza avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Siamo molto riconoscenti al Signore che nel Regno di Dio siamo stati informati sulla nuova situazione nel Regno di Dio e diciamolo oggi con grande dolore. Tutta la cristianità festeggia Natale, festeggia il Venerdì Santo, festeggia Pasqua, festeggia l'ascensione di Cristo, festeggia Pentecoste e ovunque in tutte le chiese trasmesso qualcosa, quale tradizione, ma che cosa ha a che fare tutto ciò con il piano di salvezza del nostro Dio? Se non siamo partecipi di ciò che Dio ha fatto nel tempo determinato, noi tutti sappiamo la nascita del Redentore è stata annunciata in anticipo. Il suo soffrire e il suo morire sono stati annunciati in anticipo. La sua risurrezione, la sua ascensione sono state annunciate in anticipo. Pentecoste è stato annunciato in anticipo. In tutto l'Antico Testamento il piano di salvezza del nostro Dio è stato scritto dall'inizio alla fine. E le promesse che Dio aveva dato si sono adempiute e le ultime si adempiono nel nostro tempo. Per me un dolore molto, molto grande che tutta la cristianità passa accanto a ciò che Dio ha veramente fatto e che sono soltanto pochi che accettano e ricevono ciò che ha importanza nella storia della salvezza. Tutti sappiamo che siamo arrivati negli ultimi tempi e guardiamo per favore nel mondo tutto. ciò che ora avviene, non soltanto riguardo a Corona, ma anche le altre. Guardiamo in Australia ciò che accade lì, guardiamo nella Repubblica del Congo ciò che accade attualmente, particolarmente se noi guardiamo nella regione di Goma, lì Dio ci ha così benedetti negli anni, negli ultimi, e i fratelli dicono che più o meno 7.000 fratelli e sorelle nella regione di Goma sono credenti, sono stati biblicamente battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, che Dio ha visitato particolarmente questa regione, sì, che ha veramente benedetto tutto il paese. Poi vengono tutte le catastrofi. Se poi volgiamo lo sguardo verso Gerusalemme, tutto ciò che lì accade in Israele, a Gaza, dovunque vogliamo volgere lo sguardo, e ogni volta possiamo aprire la Bibbia e se possiamo udire parlare della soluzione di due stati, allora abbiamo soltanto bisogno di leggere il capitolo 3 del libro di Gioele, e lì sta scritto nel secondo versetto che Dio chiamerà in giudizio tutte le nazioni perché hanno spartito il suo paese. Guardiamo verso Damasco e poi leggiamo in Isaia 17 che Damasco sarà distrutto. Potremmo continuare a considerare la profezia biblica come ora avviene, ma il nostro compito principale è di annunciare il piano di salvezza di Dio, le promesse di Dio, e di rendere chiaro per il popolo di Dio che quali veri credenti siamo figli della promessa, come Paolo l'ha espresso in Galati capitolo 4 versetto 28. Ora fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E fratelli e sorelle, ciò deve sempre di nuovo messo in risalto. La vera fede è sempre ancorata soltanto nelle promesse di Dio. Cosa sta scritto di Abramo? Abramo credette Dio. Quanto egli credette Dio? Quanto Dio gli aveva dato la promessa. Fratelli e sorelle, la cosa più importante in questo tempo è che Dio, il Signore, ci vuole parlare personalmente e che ci possa dire personalmente le promesse per questo tempo indirizzate a noi, affinché possiamo crederle. E poi allora crediamo Dio se ciò che Egli ha promesso l'abbiamo accettato nella fede. L'abbiamo detto molto spesso che alla prima venuta di Cristo si trattava di questo, cioè che venga accettato ciò che era per quel tempo, e così fu. E così avvenne che Giovanni il Battista, il profeta promesso per quel periodo, apparve, annunciò un battesimo in vista del ravvedimento, e tutto Gerusalemme e tutta la Giudea accorrevano al Giordano per farsi battezzare. Anche il nostro Signore e Redentore fu battezzato lì da Giovanni. Tutti coloro che in quel tempo credevano la promessa che si adempiva, credevano Dio. Tutti gli altri credevano gli scribi, i farisei, i sadducei, credevano nelle interpretazioni, ma i veri figli di Dio credevano le promesse che Dio aveva dato e ne furono partecipi. Proprio così è anche nel nostro tempo. Tutte le denominazioni credono, e chi vuole verificare lo può fare. In Israele ci sono più o meno 20 diverse chiese cristiane. Quella egiziana, quella etiope, cattolica, russa, inglese, tutte le chiese sono a casa in Israele, ma non hanno la minima idea di ciò che Dio ha detto e promesso nella sua parola, e vogliono offrire al popolo di Israele una Trinità. E lo dico con timore davanti al Signore. Alcuni giorni fa, nel tempo dell'ascensione di Cristo, la sera alle ore 22, ho udito le notizie, poi ho scelto un'altra stazione ed ecco che qualcuno predicava e disse: sappiamo che c'è soltanto un solo Dio, ma chi è il figlio primogenito di Dio? Di qui sta scritto, Giovanni 3, versetto 16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. E poi cominciò la fantasia. Dovevo spegnere. Non andava diversamente. Dovevo spegnere. Quanto riconoscenti possiamo essere che Dio veramente si è rivelato, che potevamo accettare e ricevere nella fede ciò che la Sacra Scrittura ci insegna e ciò che i profeti e gli apostoli hanno annunciato, ciò che sta scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento, non ciò che da qualche parte è stato scritto, ma ciò che ci è stato lasciato nel testamento divino, che sia nell'Antico o nel Nuovo. E come è noto, non si deve aggiungere nulla ad un testamento. Ora ritorniamo brevemente alla parola d'introduzione che il fatto Scher ha letto. E leggeremo inoltre alcuni passi biblici fino a Pentecoste, che non l'abbiamo soltanto festeggiato quale ricordo, ma che desideriamo vivere personalmente. Cominciamo con il primo passo biblico di Giovanni, capitolo 21. Per favore, fratello Borg. Io leggo da Giovanni, capitolo 21, dal versetto 15 al versetto 17. Giovanni 21, da 15 a 17. Ora, quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi? Egli gli rispose: Signore, sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Nel capitolo 10 abbiamo letto ciò che il nostro Signore, quale pastore delle pecore, ha detto. Fratelli e sorelle, e poi il pastore stesso viene rivelato quale agnello che toglie il peccato del mondo. Il pastore dà la sua vita per le sue pecore. E ora, dopo la risurrezione, il Signore dice ai Suoi, e qui particolarmente a Pietro, che aveva ricevuto un compito principale il giorno di Pentecoste, per ordinare biblicamente ciò che avvenne. E il Signore gli parlò dicendo: pasci i miei agnelli. Più avanti, versetto 16, gli disse di nuovo una seconda volta: Simon, figlio di Giovanni, mi ami tu? Egli gli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pastura le mie pecorelle, pastura le mie pecorelle. E il nostro Signore dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, un estraneo non lo seguiranno. Fratelli e sorelle, abbiamo a che fare con la realtà divina. Siamo redenti, siamo diventati figli di Dio, e come è certo che l'agnello di Dio morì per noi, così la natura, l'essenza dell'agnello di Dio, quali redenti, quale liberati, è venuta in noi. E così il Signore poteva dire: le mie pecore ascoltano la mia voce, io metto la mia vita per le mie pecore. E fratelli e sorelle, così come nelle cose terrene ogni cosa produce secondo la sua specie, così anche nello spirituale siamo un popolo di sacerdoti, un popolo di re. Siamo figli e figlie di Dio, nati di nuovo ad una speranza viva. È la stessa natura divina che era nell'agnello di Dio, deve e sarà manifestata in tutti i redenti che sono partecipi della natura divina. Al nostro Signore sia l'onore. Non è una teoria, ma è realtà divina. Ancora un versetto, versetto 17. Gli disse per la terza volta: Simon, Giovanni, mi ami tu? Pietro fu attristato che gli avesse detto per la terza volta: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Non erano le pecore di Pietro. Pasci le mie pecore, dice il Signore. Pasci i miei agnelli. È la schiera riscattata dal sangue che possiamo pascere spiritualmente, che possiamo cibare con la preziosa e santa parola di Dio. Dunque, ciò che il nostro Signore ha detto in Giovanni capitolo 10 è diventato realtà. Egli ha dato la sua vita per le sue pecore. E ora possiamo mettere la nostra vita al suo servizio. Fratelli e sorelle, già Paolo l'ha espresso. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore, siamo pecore del suo pascolo, e che io possa accentuarlo ancora una volta, ciò che il nostro Signore ha detto chiaramente a voce alta: le mie pecore ascoltano la mia voce. Un estraneo non lo seguiranno. Dunque, colui che ora segue delle interpretazioni e non vuole più udire la voce del Signore in originale, non è nato di nuovo, non porta in sé la natura di agnello. Chi è nato da Dio ha la natura divina, e allora siamo pecore, sì, agnelli, che egli pasce, e ascoltiamo assolutamente una unica voce, ed è la voce del buon pastore, del nostro Redentore, che ha dato la sua vita per noi, affinché la sua vita sia manifestata tramite noi. Leggiamo ancora ciò che avvenne dopo la risurrezione. Leggiamo in Luca, capitolo 24, dal versetto 48 al versetto 51. Luca 24, i versetti da 48 a 51. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. ma voi in questa città, finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori fin presso Betania. E alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Fratelli e sorelle, cari amici, quale privilegio che abbiamo a disposizione l'intero racconto della salvezza nel Nuovo Testamento. Fin dall'inizio tutto ci è stato riferito. Abbiamo dei testimoni che erano presenti mentre il nostro Signore svolgeva il suo ministero e Isaia 35 si è adempiuto. Vi erano dei testimoni delle sue sofferenze e della sua morte, della sua risurrezione e che l'hanno anche visto, quale risorto, hanno udito, hanno mangiato e bevuto con lui. E poi venne il momento glorioso che ha preso con sé i suoi fuori della città. E voi sapete chi è stato in Israele, dove ciò avvenne esattamente e cosa avvenne. Cosa avvenne? Il Signore ha alzato le sue mani, ha benedetto e benedicendo è stato elevato verso il cielo, ma prima diede la promessa: rimanete a Gerusalemme finché dall'alto siate rivestiti della potenza. Fratelli e sorelle, ora siamo arrivati a questo punto in cui abbiamo sperimentato il Signore, quale risorto che l'abbiamo visto, udito e vissuto. Egli ha parlato con noi, ha dato al fratello Branham il compito di portare il messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Però non soltanto il messaggio doveva precedere. La Bibbia parla della pioggia della prima e dell'ultima stagione, della restaurazione di tutto ciò che era nel principio nella Chiesa. E qui vediamo il nostro caro Signore, dopo Venerdì Santo, la risurrezione, dopo che tutto aveva avuto luogo e il nostro Signore poteva esclamare: io ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e io tengo le chiavi della morte e dell'Ades. E questo Signore risorto, a cui è stata data ogni potenza sulla terra e nel cielo, disse ai suoi che dovevano eseguire la sua missione, predicare il prezioso Evangelo della grazia, del perdono, della riconciliazione. aspettate a Gerusalemme, aspettate finché abbiate ricevuto la potenza dall'alto e poi sarete i miei testimoni. Cari fratelli e sorelle, è stato stabilito da Dio che la sua parola, la parola della croce, della redenzione, del perdono, viene annunciata con la potenza e la sapienza dell'uomo, ma nella potenza di risurrezione del nostro Signore e Redentore, e che tramite questa predicazione la potenza di risurrezione possa essere manifestata. Perciò la vera Chiesa deve essere rivestita con la potenza dell'alto e crediamo di tutto cuore che l'intera restaurazione, la potenza dell'alto verrà e che il Signore tutto ciò che ha promesso anche l'adempirà. Come certamente alla prima venuta di Cristo tutto si è adempiuto, così certamente ora, prima alla seconda venuta di Cristo, si adempirà esattamente tutto come sta scritto. E noi tutti sappiamo che il nostro caro fratello Branham ha annunciato l'Evangelo nella potenza di Dio, nella potenza della risurrezione, e Dio, il Signore, ha confermato la parola tramite potenti miracoli di guarigione, sì, tramite segni che sono accaduti. E questa conferma divina può essere manifestata quando la vera Chiesa di Cristo è stata chiamata, separata e di nuovo consacrata al Signore e rivestita con la potenza dall'alto. Per favore, leggiamo più avanti. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, i versetti da 8 a 11. Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal versetto 8 a 11. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Qui diciamo semplicemente Amen. Fino all'estremità della terra. E l'Evangelo del Regno di Dio doveva essere predicato a tutti i popoli e poi sarebbe venuta la fine. E dunque non come allora a Gerusalemme, nella Giudea, in Samaria, ma fino alla fine del tempo, fino all'estremità della terra. E ora lo possiamo vivere per grazia. Per favore, versetto 9. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi verso al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Nella stessa maniera, corporalmente, preso dal loro mezzo, hanno potuto vedere come Egli ha alzato le sue mani, come Egli li ha benedetti, e mentre Egli li benediceva, Egli è stato preso in alto corporalmente davanti ai loro occhi. E lo stesso Gesù ritornerà nella stessa maniera come Egli è stato preso nel cielo. Questa è la vera proclamazione della vera parola di Dio, come l'abbiamo proprio letto. Tutte le interpretazioni che il Signore è già ritornato non sono altro che bugie, niente altro che eresie. Il Signore stesso, che ci ha redenti, ritornerà nella stessa maniera come Egli è andato in cielo, e noi saremo mutati e saremo rapiti con Lui. Più avanti, dal profeta Gioele, capitolo 2, versetto 28 e 29. Gioele 2, versetto 28 e 29. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri vecchi faranno dei sogni. I vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Lodato e ringraziato sia il Signore, e viviamo ancora in questi giorni in cui lo Spirito Dio è operante. E come spesso l'abbiamo messo in risalto, la vera Chiesa è stata fondata tramite l'effusione dello Spirito Santo, tramite l'essere rivestita con la potenza dall'alto, rivestita per il servizio, per il compito. E ringraziamo il Signore. Egli compirà l'opera sua di redenzione nella sua vera Chiesa. Non avverrà né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore, ma per mezzo del mio Spirito. Come possiamo essere riconoscenti? Non abbiamo bisogno di aspettare un profeta, neanche un fratello Frank, che ancora una volta farebbe i viaggi in tutti i paesi. No, tutto ciò è dietro a noi. Il profeta ha eseguito il suo mandato, e noi tutti sappiamo che il fratello Branham era il profeta promesso, che è stato designato quale Elia, di cui il Signore ha detto: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Giovanni il Battista venne nello spirito e nella potenza di Elia, ma Giovanni il Battista era l'adempimento di Isaia 40, versetto 3, e Malachia 3, versetto 1, non l'adempimento di Malachia 4. Questo adempimento l'abbiamo potuto vivere ora, alla fine del tempo della grazia, prima dell'irrompere del giorno del Signore, e potevamo viverlo, che Dio il Signore ha chiamato, ha mandato il suo profeta, il fratello Branham, e l'ha confermato mille volte. E io, fratello Frank, sono stato testimone oculare e auriculare, che sia in Europa o negli Stati Uniti, di ciò che è accaduto veramente nelle riunioni del fratello Branham. Dei nati ciechi sono stati guariti, dei paralitici si sono messi a camminare, delle persone malate di cancro sono state guarite sull'istante. Quanti potenti miracoli e segni sono accaduti, ma il compito principale era di mettere di nuovo sul candelabro il messaggio divino, il messaggio originale, la vera proclamazione biblica, che c'è veramente un unico Dio che per la nostra salvezza, per la nostra redenzione, affinché ricevessimo l'adozione di figlioli, si è rivelato quale Padre nel cielo, nel Figlio unigenito sulla terra, nella vera Chiesa di Cristo tramite lo Spirito Santo. Uno è lo stesso Dio, quale Padre sopra noi, nel Figlio in mezzo a noi, Emanuele, con noi, tramite lo Spirito Santo in noi. E diciamo ancora una volta ciò di cui si tratta, insomma, in tutto il piano di salvezza, perché Dio si è rivelato in un Figlio. Tu sei il mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. E Paolo sottolinea in Galati capitolo 4 l'adozione quali figli tramite il Figlio di Dio, soltanto perché Dio si è rivelato nella carne, nel suo figliolo unigenito sulla terra. Così noi che abbiamo peccato in questo corpo di carne e che eravamo separati da Dio, potevamo essere adottati, potevamo vivere la nuova nascita e diventare figlie di Dio. Oh, il piano di salvezza del nostro Dio non è una teoria su cui possiamo litigare, ma realtà divina che possiamo sperimentare. Il nostro Signore disse: io salgo all'Iddio mio e all'Iddio vostro. Egli non si vergognò di chiamarci i suoi fratelli. Udiamo ancora un passo biblico. Leggo negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 1 a 4. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 1 a 4. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Diciamolo sempre di nuovo, qui abbiamo l'originale, tutto ciò che accade nel principio deve accadere alla fine. Un Signore, una fede, un battesimo, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi, è lo stesso per tutta l'eternità. Fratelli e sorelle, nel riassunto possiamo dire che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio. Abbiamo rispetto, un santo timore per Dio e per la sua parola preziosa e santa. Ciò che Egli ha promesso nell'Antico Testamento, l'abbiamo visto nel suo adempimento nel Nuovo Testamento. E diciamolo sempre di nuovo, che Dio ha preso cura che alla fine dei tempi della grazia, non che gli uomini hanno voce in capitolo, ma che Dio stesso ha qualcosa da dire e che Egli pronuncia delle chiamate come in quel tempo. Profeti e apostoli avevano una chiamata divina e si sapevano esattamente ciò che avevano da dire e da fare. E Paolo dice che la parola annunciata da me non l'avete accettata come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. Paolo non ha annunciato le sue proprie opinioni, Pietro non ha annunciato delle interpretazioni, ma gli uomini di Dio nel Nuovo Testamento erano sotto la stessa unzione e ispirazione dello Spirito Santo e potevano, come lo vediamo qui di Pietro, egli prese la promessa del profeta Gioele e poteva dire: qui si adempie ciò che Dio ha annunciato per mezzo del profeta Gioele. Gli uomini di Dio sono sempre ritornati all'Antico Testamento e hanno collegato le promesse con la realtà. E diciamo ancora questo, cari fratelli e sorelle, è che tutti nel mondo intero lo possano udire. Dio nel nostro tempo ha avuto soltanto un portavoce. Noi tutti sappiamo, anche nei risvegli passati, dalla Riforma e anche prima, ci fu sempre una voce. Martin Lutero era una voce, John Wesley era una voce e tutti gli uomini, Jan Hus, Calvino e Zwingli, Schwenkfeld e chi erano tutti, e poi fino al nostro tempo, fino al risveglio Battista, al risveglio dei Mennoniti, sempre c'erano degli uomini di Dio che hanno adempiuto il loro compito, che hanno annunciato la parola che è stata loro rivelata. Uno ha messo l'accento sulla fede, gli altri sul perdono, gli altri sulla santificazione. Ogni uomo di Dio ha particolarmente accentuato qualcosa nella proclamazione. E ora, quale ultimo, venne il movimento pentecostale, e noi tutti sappiamo che particolarmente dalla svolta del secolo nel 1906-1909, come le cose particolari avvennero non soltanto a Los Angeles, ma anche in Europa e ovunque. E lo Spirito Santo è di nuovo stato spasso fino al movimento carismatico. Ma dove è la voce? Dove è la voce di Dio? La voce della parola? Tutti sono rimasti nelle loro dottrine. E perdonatemi se oggi dico questo così. Sono stato a Los Angeles, alla Azusa Street, sono stato a Kassel, sono stato a Mülheim, sono stato lì, sono stato là, dove delle cose soprannaturali sono accadute. Ma, cari fratelli e sorelle, diciamolo fino a ciò che mi riesce difficile da dire. La persona principale in Germania nel 1906, Jonathan Paolo, che ha vissuto l'effusione potente dello Spirito Santo in un giorno di Pentecoste, in una domenica, con tutta la sua assemblea, è rimasto nella sua dottrina della Trinità, nell'aspersione dei bambini, fino alla sua morte. L'altro movimento pentecostale è rimasto nella dottrina della Trinità, nel battesimo trinitario. Ma cosa avviene ora? E se ci penso, nel 1964 ho predicato a Roma nella chiesa di John McTurnan, che era sposato con una italiana e conosceva bene il fratello Branham. E sono stato con David Duplessis, l'uomo che è stato conosciuto nel mondo intero quale Mr. Pentecoste. E Pentecost significa Pentecoste, e Pentecoste significa il cinquantesimo, e egli era il rappresentante del movimento pentecostale mondiale che ho conosciuto già nel 49 ad Amburgo. Ma nel 1964 sono stato nello stesso appartamento con lui. Sono andato in macchina con David Duplessis al Vaticano. Egli è andato ad una riunione e io ho fatto una visita. E sapete, egli poteva riferire che egli ha imposto le mani al cardinale Bea e che questi è stato battezzato dallo Spirito. L'uomo era fuori di sé, era fuori di sé, che ora nella Chiesa Cattolica, nel Vaticano, il battesimo dello Spirito ha avuto luogo. Le mie orecchie hanno sentito, ero a Roma, ero seduto e ho udito. Sì, tutte, la Chiesa Cattolica, la Chiesa Protestante, tutte le Chiese sono rimaste nelle loro dottrine, benché pretendono di essere battezzati nello Spirito Santo. Diciamolo ora nel riassunto. Così come il Signore l'ha detto nella sua parola, la pioggia cade su entrambi, sul grano e sulla malerba. Potete leggere tutto ciò. Il sole brilla sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Non li riconoscerete dai loro doni, ma dai loro frutti. È là dove lo Spirito riempie in verità qualcuno, i frutti dello Spirito Santo sono manifestati. Lì potete tutti contarli uno dopo l'altro. Dunque, diciamo ciò di cui si tratta oggi. Non si tratta che lo Spirito Santo in un cosiddetto movimento pentecostale è stato operante nel mondo intero e che più di 550 milioni di persone pentecostali carismatici sono sulla terra, ma tutti sono rimasti nelle loro tradizioni. Io non condanno, ma sono stato nelle loro riunioni, ho vissuto tutto, anche le riunioni carismatiche, dove si pretende ora cade lo Spirito Santo. Ma ora non vogliamo soffermarsi su ciò, il nostro tempo è scaduto. Ringraziamo il Signore perché questa aberrazione e confusione nel mondo intero ha fatto sì che c'è luce sul fare della sera e che egli ha mandato il suo servo e profeta per portare l'ultimo messaggio di salvezza che concorda al 100% con il primo. E anche questo deve essere ancora detto. Chi ora crede la promessa che precede il ritorno di Cristo e che è arrivato al suo adempimento, solo questo e solo coloro saranno partecipi del rapimento. Chi veramente va all'incontro dello sposo, non chi organizza simili riunioni e suona la musica che vi appartiene e fa teatro, no, ma coloro che, quali figli della promessa, crede la promessa, e come certamente, come Pietro, il giorno di Pentecoste poteva riferirsi a ciò, qui si adempie ciò che Dio ha detto per la bocca del profeta Gioele. Anche io, fratello Frank, posso dire oggi nel nome del Signore, nel nostro tempo si è adempiuto ciò che Dio ha detto tramite il profeta Malachia, capitolo 4. Qui si adempiva ciò che il nostro Signore ha ripetuto in Matteo 17, 11. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Egli ristabilirà ogni cosa. Ciò è così, dice il Signore, dopo il mistero di Giovanni il Battista. E fratelli e sorelle, lo dico con piena chiarezza e particolarmente a tutti i fratelli nel servizio. Prendete sul serio la parola di Dio, credete ciò e come lo dice la Sacra Scrittura. Appartenete agli eletti, a coloro che espongono la parola della verità in modo giusto, che tutti i fratelli nel servizio sopra tutta la faccia della terra possono dire ciò che ho citato prima di Paolo e che desidero ripetere ancora una volta. La parola che vi ho annunciato non era secondo gli uomini, ma era la santa parola di Dio, che non permette alcuna interpretazione, nessuna spiegazione, nessuna interpretazione, niente più. E che non venga detto il profeta ha detto questo, il profeta ha detto quello. Per favore, ritornate a Dio e alla sua parola e mettete il vostro dito sul passo biblico che si è adempiuto. E se non potete mettere il vostro dito sul passo biblico che si è adempiuto, lasciatelo, sottomettervi sotto la potente mano e il Signore vi benedirà. Che tutti coloro che ora hanno udito siano graziati da Dio di accettare e ricevere. Guardiamo indietro agli 55 anni passati in cui il messaggio della parola è stato pertanto nel mondo intero e ora abbiamo l'opportunità che tutti, in tutti i popoli e lingue, tre volte alla settimana, il mercoledì, il sabato e la domenica, possono ascoltare ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese. Ho adempiuto il mio incarico, ho fatto ciò che il Signore mi ha comandato e ora mettiamo tutto nelle mani del Signore e diciamo: porti tu a compimento la tua opera, perché così sta scritto, non per forza, non per potenza, e neanche tramite un profeta. Un profeta annuncia ciò che avverrà e il Signore stesso adempie e fa ciò che Egli ha promesso. In questa occasione voglio dare saluti particolari in Nigeria e nel Benin. Ora hanno luogo delle riunioni particolari, delle grandi riunioni. Purtroppo non ci posso andare, ma già ora mando a tutti coloro che saranno lì i miei saluti, tutti di tutta la Nigeria e anche dal Benin. Dio il Signore benedica i nostri fratelli in tutta l'Africa, in tutta l'Asia, in tutto il mondo e che Dio si riveli a noi e che ci dia piena partecipazione a tutto ciò che Egli ha promesso. Lo stesso Gesù che è stato preso in cielo ritornerà nello stesso modo come l'avete visto andare in cielo. A Lui, il nostro Signore, di cui abbiamo letto e udito, che ha dato la sua vita per le sue pecore, Egli ritornerà per portarci a casa. Maranatha, il nostro Signore viene, lodato e glorificato sia il Signore Dio, nel nome santo di Gesù. Amen. Vogliamo alzarci per pregare. Signore Dio nostro, di tutto cuore ti ringraziamo che tu ci hai visitato per grazia che tu hai reso così vivente il tuo piano di salvezza, che tu l'hai rivelato. Caro Signore, abbiamo riconosciuto il tempo e l'ora, non hai bisogno di piangere su di noi, no, ci rallegriamo con te, oh Signore, tu hai visitato il tuo popolo nella tua grazia, tu hai operato fede in noi e possiamo designarci quali figli di Abramo. Abramo credette Dio, credette la promessa. Fratelli e sorelle, tu e Dio, noi crediamo Dio, noi crediamo Dio e la promessa e le promesse che Egli ci ha dato. Questa è la fede vivente operata dallo Spirito nella schiera riscattata dal sangue, e questa fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Fratelli e sorelle, particolarmente tutti i servitori di Dio, siate benedetti con la benedizione dell'Iddio Onnipotente nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.
Thank you.